libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
Bentrovati da Chiara Paolini nello spazio e nel tempo che il GR Parlamento dedica alle letture. Con noi in collegamento telefonico Giampiero Olivetto, giornalista, ex nostro caporedattore e autore del libro La dolce vita di Fraca, storia di Arnaldo Fraccaroli, cronista del Corriere della Sera, edito da All Around. Benvenuto Olivetto.
Buona giornata agli ascoltatori.
Allora, noi cercheremo di presentare un assaggio del suo lavoro, che è frutto di un lavoro di documentazione davvero ricchissimo, per dar modo ai lettori di appassionarsi alla biografia di Arnaldo Fraccarollo. Questo era il suo vero cognome, e appunto solo un assaggio.
Poi
anche
è diventato Fraccarollo.
Esatto, perché però in realtà affrontare tutti i temi trattati sarebbe difficilissimo. Io, per far capire più o meno agli ascoltatori che tipo di personaggio fosse, lo presenterei con una definizione che lei cita, è una definizione usata in uno scritto da Giulio Nascimbene. Era come far ruotare un mappamondo, scriverà parlando di lui. Ci vuole introdurre in quel tempo, quello in cui l'inviato si chiamava il redattore viaggiante, qual era il tempo di Fracca e quale il mondo in cui prende le mosse la sua vita professionale anche?
Siamo nella prima metà del Novecento, la Belle Époque è finita, tra poco comincia la Prima Guerra Mondiale, comincia un periodo terribile per il Novecento, la Prima Guerra Mondiale, il fascismo, i totalitarismi, poi la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, in quel periodo lui è stato uno dei grandi inviati del Corriere della Sera, uno dei maggiori redattori viaggianti, così che si chiamavano allora gli inviati del Corriere. Tra il 1909 e il 1956 Arnaldo Fraccaroli ha girato per tutto il pianeta, quasi tutto, ad eccezione di Australia e Poli, e con lui gli italiani hanno praticamente fatto il giro del mondo. È stato Fraccaroli, tra le due grandi guerre, gli occhi degli italiani, perché si diceva di lui che con le parole sapeva fotografare la realtà che visitava. Si definiva infatti il commesso viaggiatore della curiosità altrui. Ha scritto decine di migliaia di articoli da ogni angolo del pianeta e libri di viaggio che in quel periodo andavano a ruba. Diciamo che in quel periodo triste, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale e il periodo tra le due guerre, lui con i suoi articoli che arrivavano da ogni parte del pianeta ha fatto, per così dire, evadere gli italiani, li ha fatti sognare, ha raccontato loro realtà diverse che evidentemente leggendo i suoi articoli gli italiani dimenticavano un po' i problemi del presente.
Olivetto, io per essere ancora più chiara per i nostri ascoltatori farei ascoltare una pagina in cui Fraccaroli spiega che cos'è il giornalista, qual è il mestiere del giornalista.
Il giornalismo ha questa divina giovinezza, l'imprevisto. Di colpo vi interrompe il ritmo della vita quotidiana, vi sbalza in un altro ambiente, vi proietta lontano. Si abbandona ogni cosa, non si avverte, non si saluta nessuno, non si ha gente alla stazione che sventoli il fazzoletto, non si dice nulla e si va soli, ma con una grande forza in quella solitudine. Ci si sente investiti dall'interesse e dal desiderio di sapere di migliaia di persone. Si sente la compagnia ideale di tutta questa moltitudine amica e ignota per la quale si viaggia e si osserva e si scrive e si soffre anche un poco e non si è più soli.
Siamo ancora in collegamento con Giampiero Olivetto, questa era una pagina.
A questo proposito, non so se posso aggiungere. Volevo leggervi proprio pochissime righe di quando scoppiata la Prima Guerra Mondiale, lui è stato inviato in fretta e furia al fronte.
A Leopoli?
Non a Leopoli, ma in Ungheria e poi in Austria.
Certo.
Albertini, visibilmente nervoso, lo accoglie con un finalmente. E diciamo che lui dopo cena, assieme ad altri due colleghi del Corriere della Sera, dopo aver lavorato al giornale, era andato al Gran Caffè Biffi. E prima di tornare a casa era salito un momento dal direttore, sulle scale ha incontrato il corrispondente da Berlino, Amedeo Morandotti, che trafelato gli aveva detto: Fraccaroli, presto presto dal direttore, vi hanno cercato dappertutto, c'è la guerra. Dunque Albertini, il mitico Luigi Albertini, visibilmente nervoso, lo accoglie con un finalmente. Bisogna che lei vada in Ungheria per andare in Serbia. Sono le 23:20, è la sera del 26 luglio 1914, nelle ore in cui sta per scadere l'ultimatum dell'Austria-Ungheria al Regno di Serbia. Ha tutto pronto per partire, gli chiede il direttore. No. Bene, allora parta subito. Se prende il treno della mezzanotte e 5, domani sera è a Budapest. Sarebbe straordinario. Il breve colloquio si conclude con una stretta di mano e un augurio. Fraccaroli si precipita a casa in un turbine di sentimenti, mentre la città è sotto un diluvio d'acqua. Quanto dovrà stare fuori? Qualche mese o per la durata della guerra? In un attimo riempie un baule e una valigia e si fa condurre in stazione, giusto in tempo per prenotare una cabina nel vagone letto. E via, di corsa e di furia, verso l'Austria-Ungheria. Ecco, questo era il giornalista che all'improvviso partiva per fare il corrispondente della Prima Guerra Mondiale, insomma, è lo spirito del giornalista, che oltre che un grande giornalista, oggi purtroppo dimenticato, Montanelli lo considerava uno dei suoi maestri, Buzzati lo stimava enormemente. E Arnaldo Fraccaroli ha scritto anche libri di viaggio, come dicevamo
anche
prima,
opere letterarie, romanzi, lavori teatrali,
novelle, commedie, sì, sì, lavori teatrali, biografie, ben 112 opere letterarie, storie dei grandi patriarchi dell'opera, del melodramma, ben 3 biografie su Puccini, che era un suo grande amico, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Maria Malibran, e persino ha raccontato in più volumi gli amori di Napoleone, quello per l'amante Maria Walewska e quello per la prima moglie Giuseppina Beauharnais. Insomma, era un personaggio poliedrico e c'è veramente straordinario. È stato anche il giornalista dei primati, uno dei primi a salire su di un dirigibile a Milano nel capodanno del 1910. A maggio di quell'anno tra i primi giornalisti a salire su di un aeroplano.
Sì, perché noi forse non abbiamo spiegato a chi ci ascolta che essendo il narratore di un'epoca, della prima metà del Novecento, quando lui ebbe il suo primo contratto al giornale La Provincia a Vicenza, sì, il telefono non era ancora in uso nel mestiere, lui aveva solo 19 anni, già scriveva e questo era il giornalismo sì, dell'epoca.
Diciamo che attraverso la storia di Fraccaroli io cerco di raccontare.
È un parallelo di storia d'Italia, certo.
Come è cambiato il paese, come è cambiata anche l'informazione, siamo passati dal telegrafo al telefono, lo stenografo, il dimafonista, ovviamente parliamo dell'epoca romantica del giornalismo, l'epoca del ticchettio del linotype, del rumore delle rotative, la composizione a piombo, tutte cose oramai antiche.
La moda ha il profumo e la grazia dei fiori, perché il suo regno, che è infinito nel tempo, è brevissimo nella singolarità di un nuovo modello. Nella breve vita è già la seduzione delicata delle creature leggiadre e fragili, l'incanto delle cose destinate a scomparire. E le godiamo più intimamente, più intensamente, appunto, perché ne sentiamo la fuggevolezza. E ammiriamo la moda, pur avendo l'aria di sorriderne, perché vuole inghirlandare con la sua grazia una delle cose più belle che il mondo abbia, con le stelle e con i fiori, la donna.
Olivetto, sì, allora, ecco, la donna di Fraccaroli, due domande a questo punto, sì, un Fraccaroli privato e poi il titolo del libro, ancora non ci siamo arrivati, il titolo è La dolce vita, perché?
Sì, La dolce vita perché lui nel 1912 scrisse una commedia, La dolce vita, che poi questo titolo è stato ripreso 50 anni dopo da Fellini. La dolce vita è la storia di un giovane, Giorgio, un benestante, che non ha bisogno di lavorare perché è ricchissimo, vive nell'ozio, all'improvviso, spinto da un amico Fabrizio, si mette a lavorare in una maniera folle, apre una fabbrica di aeroplani, conduce una vita frenetica, poi però, per amore di Lauretta, che è la sua donna, torna alla vita di sempre, al dolce far niente e alla beata indolenza. Questa è un po' in sintesi la storia della dolce vita. 50 anni dopo Fellini riprese il termine per il famoso film. Le donne sono un capitolo molto importante nella vita di Arnaldo Fraccaroli. Lui era un personaggio elegante, aveva una figura da gentleman, un uomo alto, un uomo di spirito, e che tra gli anni 30 e 40 conobbe una sorta di divismo giornalistico, la gente lo fermava per strada, raccoglieva i suoi articoli, i suoi libri andavano a ruba, ed era molto, lui era molto attratto dalle donne, le donne erano molto attratte da lui, ha avuto parecchie storie con tante donne, fossero ballerine del teatro alla Scala o donne di spettacolo, ma ha avuto una storia anche con una sua domestica. La sua grande storia d'amore è stata con una triestina di famiglia ebraica, Lisetta Camerino, dalla quale ha avuto un figlio e con la quale poi però dopo i primi anni si è subito staccato, ha mantenuto rapporti, però evidentemente lui era molto attratto da tutte le donne, qualsiasi donna lo intrigava. Arnaldo è stato quello, prima si parlava della moda, allorché il 15 aprile del 1923 venne inaugurata la Fiera di Milano, il Palazzo della Moda, Fracca è stato uno degli oratori, era appassionato di moda, di motori, questo è uno degli aspetti che emerge anche nel libro. Per dare conto anche della sua poliedricità, lui ha fatto anche cinema, ha sceneggiato 7-8 film.
Infatti lì volevo arrivare.
E poi ha fatto anche radio nella parte finale della sua,
esatto, allora, della sua infatti, carriera. Il passaggio al cinema e anche alla musica, lui negli Stati Uniti si appassionò di jazz.
È stato il primo a visitare Hollywood,
esatto.
Il giornalista italiano a visitare Hollywood.
Oh, allora, questo discorso musicale può essere interessante perché c'è un argomento che ancora non abbiamo affrontato, o meglio, con le letture ci siamo molto avvicinati. Quello che appare molto interessante nel suo lavoro estremamente completo è proprio il linguaggio di Fraccaroli, che è estremamente distante da quello odierno e in alcuni articoli è un linguaggio quasi cinematografico, una sorta di sceneggiatura tale da far rivivere anche visivamente qualsiasi accadimento, qualsiasi fatto al lettore.
In effetti aveva questa capacità di descrivere la realtà e chi lo leggeva poteva chiudere gli occhi e poteva immaginare di essere con lui, con Fraccaroli, sul Grand Canyon, sulla muraglia cinese, nelle foreste amazzoniche o a incontrare i Masai in Africa.
Fragore d'inferno. Centinaia di minatori raspano le pareti, riempiono di schegge i carrelli in uno spiazzo un poco più alto. Scatta d'improvviso presso a me un fulminare di mitragliatrice che mi fa sobbalzare. A niente paura, un gruppo di negri ha messo in funzione una perforatrice elettrica. Gli uomini nudi puntano il tubo contro la roccia, sento l'avventare feroce dell'acciaio sulla pietra. Si stanno preparando le mine per far saltare pezzi di parete. Fiammelle di luce ossidrica spargono nell'antro lampeggiamenti gialli e azzurri. Passo per altri corridoi, altro frizzare di perforatrici e sempre dappertutto questo fragore di cascate d'acqua, di muri che crollano, di lamiere sbattute e sempre un oscillare basso di lucciole vaganti.
E questo era il racconto con il quale comunica ai lettori Fraccaroli la sua discesa in una miniera africana.
Sì, siamo nel Transvaal.
Forse però andrebbe detto che Fraccaroli muore nel 56 di cancro. Il 3 gennaio del 54 la RAI aveva mandato in onda il primo telegiornale. C'è un'anticipazione anche a questo punto di vista.
Ovviamente oggi Fraccaroli sarebbe per certi aspetti superato, perché ovviamente con la televisione, con internet, con i social, ognuno di noi, anche se non si è mai mosso da casa, sa cos'è il Transvaal, sa cos'è la foresta amazzonica.
O avrà visto chissà quanti documentari.
Chiaro, per cui, però diciamo il suo modo di raccontare secondo me è ancora molto valido e può insegnare molto anche a noi giornalisti, ai giornalisti in genere. Perché la curiosità, la preparazione, l'andare a cercare le notizie, il consumare le suole per andare di persona a trovare notizie, a trovare informazioni, per incontrare ad esempio i Masai in Africa, ha fatto 80 chilometri a cavallo da solo per andare a incontrare i Masai, ha avuto disavventure in giro per il mondo, dappertutto, è caduto da cavallo più di una volta, in Polinesia con una principessa ha girato tutta la Polinesia su piroghe, su barche improvvisate, era un coraggioso, preso dal demone dei viaggi, ecco. Questo personaggio così straordinario e così purtroppo poco conosciuto, io ho voluto scrivere questo libro anche per in parte risarcirne la memoria, perché mi sembra sia un peccato non apprezzare
c'è un motivo che sarebbe stata anche la mia successiva domanda. E noi abbiamo detto che Fra Carollo nasce nella Bassa Veneta, sì. E uno dei suoi luoghi del cuore è la città dove lei è nato, e per questo probabilmente è vero che l'idea di scrivere di lui è nata in lei da ragazzo.
Non è il motivo principale, è un motivo personale.
Certo.
Io ho vissuto la mia infanzia, sono nato a Lonigo nel Vicentino, e lui a Lonigo, ovviamente 70-80 anni prima, ha vissuto per 15 anni a poche centinaia di metri da casa mia, per cui quando io sul finire degli anni 60 avevo manifestato a mio padre la volontà di fare il giornalista, lui mi disse: guarda, è una cosa per pochi, una cosa difficile, ma che vai a fare, trovi un lavoro più serio, e mi disse: qui vicino a casa mia, a
viveva.
Casa nostra abitava questo grande Arnaldo Fracaroli, uh-huh. E da lì mi è venuta la voglia, l'interesse, ho detto: quando avrò tempo, andrò in pensione, voglio verificare questo personaggio, voglio capire chi era. Ma poi io l'ho scritto soprattutto per cercare di risarcire la memoria, anche perché questo personaggio è un autodidatta, era poverissimo, veniva da un povero villaggio della Bassa Veronese, è stato costretto a interrompere gli studi perché è morto il padre a 14 anni, ha iniziato a lavorare come garzone di tipografia, ha studiato da autodidatta, con tenacia, forza di volontà, ha imparato le lingue, conosceva francese, inglese, spagnolo, tedesco, si è interessato di storia, di musica, di teatro, a 16 anni ha scritto la sua prima commedia, a 12 anni lavorava all'Arena, a 20 ha fondato un giornale a Vicenza e ha scritto il suo primo romanzo.
Tutto questo io lo ribadisco a chi ci ascolta, potranno scoprirlo. Io vi dico le pagine del libro, che sono con tutta la biografia, 504 se non sbaglio, il libro che abbiamo presentato con l'autore Gian Pietro Olivetto è La dolce vita di Fracca, storia di Arnaldo Fraccaroli, cronista del Corriere della Sera. È in corso di presentazione in molte città d'Italia. Noi l'abbiamo anticipato per i nostri lettori. Grazie Olivetto.
Grazie
davvero.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.